Questo è il tempo più bello, secondo me. Sentivo che anche Herbert pensava la stessa cosa, no? Perché al di là della relazione che uno può fare, è un momento di creatività grande. I momenti di creatività sono i momenti dello spirito. Perfino gli artisti arrivano nei momenti di creatività, quindi vuol dire che è tutto vero. Possiamo condividere, fare domande, interventi su tutto quello che abbiamo sentito, su qualcosa che anche in questo frangente di tempo, di meditazione, ci ha parlato al cuore, no? Io farei una prima domanda, perché la cosa che mi colpisce della Laudato Si', al di là del fatto che si citino tanti autori anche di estrazione evangelica, si cita il patriarca ortodosso di Costantinopoli, quindi c'è una grande apertura dal punto di vista ecumenico. Questa per me è un'enciclica ecumenica, perché per quello l'abbiamo proposta oggi nel ritiro ecumenico. Ma si va ancora oltre, si attinge ampiamente dall'ebraismo, si attinge addirittura dal mondo islamico. Se voi prendete il punto 159, mi sembra, abbiamo il Papa che cita addirittura la nota 159, scusate, non il punto. L'Amoris Laetitia mi ha insegnato che le cose più belle sono nelle note. Quindi la nota 159, il punto è il 233. Il Papa cita un mistico sufi, il sufismo è una delle correnti dell'Islam. Allora mi chiedo e ti chiedo, Herbert, fino a che punto il cammino è importante soltanto fra noi e fino a che punto invece dobbiamo aprire ancora di più gli orizzonti e cercare di lavorare davvero tutti insieme, al di là addirittura del cristianesimo, per vivere davvero una conversione integrale, ecologica integrale, come parla la Laudato Si'. Certo, è un primo passo fondamentale quello di ravvivare un'unità che non è una uniformità delle chiese, delle nostre chiese, che hanno tutte la stessa dignità, tutta la stessa bellezza, no? Però poi forse che il nostro diventare sempre più uniti nelle differenze, che sono una ricchezza, possa davvero tutti impegnarci in un cammino ancora più grande, che è quello di condividere prospettive, orizzonti belli, grandi, divini con gli altri credenti e con i cosiddetti non credenti che magari sono più credenti di noi.
Mi piacerebbe di sentire la tua risposta a questa
Ah, poi la do, poi la do.
domanda. Se il nostro è un monoteismo, allora il cristianesimo è ad asserire che non esiste altro Dio all'infuori di Dio. Se esiste solo un Dio, allora possiamo o dire che questo Dio è nostro, e quindi è un possesso nostro, è un Dio che si trova soltanto nel cristianesimo, o dire che il cristianesimo è una delle possibilità che si avvicinano, che ricercano, che approcciano questo Dio. La difesa della esclusività del cristianesimo e di questo Dio nel cristianesimo si basa su vari argomenti. Uno di quelli è detto di Gesù: nessuno viene al Padre attraverso, se non attraverso di me. Allora, questo può essere inteso come una figliolanza quasi genetica, no? Cioè, se io sono quello che in qualche maniera si rifà a Gesù, allora posso andare al Padre. E questo potrebbe essere un rifarsi a Gesù di sangue, cioè faccio parte della sua famiglia, sono la madre, sono Maria o sono il fratello Giacomo. O qualcuno, e quindi ho un diritto a questo, però ovviamente escluderebbe tutti noi. o poi noi l'abbiamo interpretato come un'appartenenza a Gesù, che sarebbe un'appartenenza denominazionale, non di fede, denominazionale per noi, no? Se uno è cattolico o se uno è protestante, o facciamolo più ampio, perché anche lì già si esclude, no? Cioè spesso viene detto solo noi la Chiesa cattolica, o solo noi la Chiesa protestante, o solo il mio piccolo gruppo protestante. Allora, se l'appartenenza è denominazionale, quindi solo il cristianesimo può avvalersi a Gesù, sarebbe anche questo come per dire: io mi iscrivo nel partito giusto e se ho la tessera di questo, allora faccio parte. Ma mi sembra tutto quanto poco cristiano questo. Mi sembra il cristianesimo è la religione dello spirito, no? E se è uno spirito, e allora quando Gesù dice non si viene al Padre che non attraverso di me, deve essere attraverso il mio spirito, attraverso ciò che io vi insegno, attraverso la mia concezione di servizio, di amore per il prossimo, di comunione nei beni, eccetera. Se questo è il criterio, e questo mi sembra essere, perché gli altri criteri mi sembrano non reggere, non avere senso, se questo è il criterio, allora noi abbiamo una grande comunione. Una comunione che non necessariamente è con tutto l'Islam, come non necessariamente è con tutto il cristianesimo, perché non tutto il cristianesimo abbraccia questo spirito, stranamente, ma credo che sia evidente, no? E non tutto l'Islam abbraccia questo spirito, però l'Islam abbraccia questo spirito, cioè nel senso molti movimenti, molte manifestazioni delle moschee abbracciano questo spirito, e non solo delle moschee. A questo punto si estende verso il buddismo, si estende verso l'ateismo, perché l'ateismo può benissimo amare il prossimo nella più intensa forma possibile, può benissimo essere di servizio e di rinuncia al proprio potere a favore dell'altro, eccetera, eccetera. Se questo è il criterio, allora credo davvero che il cristianesimo sia ampio e senza limiti.
Io vorrei fare riferimento alla critica che aveva fatto prima, che si è rivolto al singolo e non alle organizzazioni. E dico con molta semplicità che le organizzazioni sono fatte da tanti singoli. E c'è un fatto che ognuno di noi, di fronte a un interesse, chiamiamolo interesse, è difficile che si tiri indietro e quindi che rinunci con facilità. Allora, se noi pensiamo a noi stessi, recuperiamo noi stessi, recuperiamo quel rapporto tra noi stessi e Gesù, quello che ci dice Gesù, quello che mi dice Gesù, è la risposta alla mia domanda. Allora, se è valido per tutti quanti, poi tutti quanti faremo una società, una bella società, insomma, anche se a noi esseri umani ci sembra utopistica questa cosa. Però solo da lì si parte, a parte il fatto poi che Paolo Francesco non avrà detto, non si sarà rivolto alle organizzazioni, eccetera, per questioni, come dire, politiche o di buon linguaggio comunicativo, insomma, no? Ma secondo me c'è più questo elemento qua, perché le leggi, i riti, tutto quanto, possono rimanere così come sono. Se non cambiano se non cambia la testa di ogni persona, non cambierà niente. Quindi è importante che ognuno prenda in mano se stesso. Oggi, venendo in macchina, pensavo a queste cose qui e mi è venuto in mente questo paragone con noi stessi, anche se abbastanza tecnologico e moderno. Noi siamo una tessera, una carta di credito prepagata. Praticamente questa carta di credito prepagata ce l'ha regalato il nostro Signore come il padre la regala al figlio, e gliela carica sempre il padre, anche senza che il figlio glielo dica, la ricarica sempre. Il figlio deve sapere prima di tutto che ce l'ha questa tessera. Ecco, l'avere fiducia in se stessi. Quando io lavoro con queste cose, quindi vuol far recuperare la fiducia in se stessi alle persone, faccio un psicologo, un psicoterapeuta, insomma, quindi è questo, recuperare questa fiducia che consiste nel sapere chi sono. Io sono una carta di credito prepagata. Poi una volta che lo so, poi devo sapere anche il PIN, ed è il modo come utilizzarla. Cioè è mia la responsabilità dell'utilizzo e dell'utilizzo corretto, perché se non lo utilizzo in maniera corretta non mi posso accorgere che è carica la carta. Quindi io non devo andarla a caricare, come purtroppo siamo stati abituati a fare da un po' di, per tanto tempo, insomma, no? Quello che se io me lo merito, se te lo chiedo, poi tu me lo dai, se no no. Quindi la preghiera, per esempio, è un modo di chiedere qualcosa, ma non per ottenere, ma per accorgermi che quello che sto chiedendo già ce l'ho. Cioè nella carta di credito prepagata ce l'ho già i soldi. Io devo sapere che ce l'ho, sapere come usarla, sapere agire in maniera corretta, ed ecco che mi rivolgo a chi mi deve dare quello che mi serve e mi accorgo che già ce l'ho e lo utilizzo. Allora, il singolo è importante che sia educato a questo modo di rapportarsi con quello che è Dio, creatore, diciamo, innanzitutto, e poi a chi ci dà il libretto delle istruzioni, che è Gesù, il Vangelo.
Bello. Mi interesserebbe di sentire anche Florence su questo. Florence ha scritto la più bella definizione di preghiera che io conosca. E quindi vedere la preghiera come il PIN per poter accedere alla autoconsapevolezza di che il conto è pieno è bellissimo questa immagine. Non so se tu vuoi rispondere.
Sia quello che ha detto padre Moretti, sia quello che ha detto lei. Cioè io credo che esista una base fondamentale comune a tutte le religioni, anche l'Islam, anche musulmana, ebrea, eccetera. Per cui bisogna puntare proprio sulle uguaglianze per poter superare queste differenze che ci slegano e ci fanno perdere di vista il fatto che Dio è amore in tutte le religioni, se sappiamo guardare bene, in tutte le religioni e anche in tutte le chiese, scendendo nel nostro piccolo. Per cui, ritornando però anche, dando anche una risposta a lei, quando il Papa si rivolge alla coscienza dei singoli, sicuramente, come ha detto il Signore, perché i singoli stanno ai vertici e quindi rivolgendo sulla coscienza dei singoli è come se rivolgesse ai vertici, però se i singoli fanno finta di non sentirsi in dovere di esprimersi quando stanno ai vertici, secondo me ben venga il suo suggerimento di essere più incisivo al Papa, perché così è più spedito, più diretto, perché così forse anche chi fa finta di non essere lui il destinatario dell'enciclica sappia che di fronte a tutto il mondo è anche lui il destinatario dell'enciclica, perché sta al vertice di organismi economici mondiali, cioè, non so se sono osservazioni giuste o sì. Mie.
Il fatto che tutto parte dal basso, no? Dal singolo, credo che sia sicuramente una cosa importante di capire quanto è importante la nostra conversione, la nostra azione. E infatti il Papa lo lamenta che purtroppo c'è poco questa azione individuale. Però se guardiamo nella storia, questa speranza, per esempio, anche espressa in forme economiche, no? Di una uguaglianza, di una giusta distribuzione delle risorse, e ha avuto in tutti i secoli i suoi, la sua rivendicazione dal basso. I padri della Chiesa l'hanno rivendicato. Adesso il movimento anabattista, eccetera, eccetera, e sono sempre, ma regolarmente, stati tutti sconfitti. È una cosa di una tragedia immensa. Se uno legge la storia con una lente della rivendicazione di una giusta distribuzione delle risorse. Allora non dico che possa vincere, no? Perché mi sembra molto escatologico il nostro desiderio. Tuttavia, quando vedo anche manifestazioni che vengono dall'altra parte, trovo una grande speranza. Guardate il Sudafrica, come ha cambiato dopo l'89. Adesso è uno stato in guai terribili, no? Però uno Stato che dice che noi dobbiamo fare un cambiamento collettivo dove integriamo quello che prima era segregato come nazione e dove noi mettiamo la riconciliazione come un ministero dello Stato, è una meraviglia e fa una grande differenza. Guardiamo l'Islanda. L'Islanda ha risposto diversamente alle banche. L'Islanda ha detto: avete dei debiti? Va bene, ve li paghiamo, però poi noi abbiamo acquistato e voi siete nostri. E adesso le banche sono in mano allo Stato. Anche questo, cioè, quello che voglio dire è che la rivoluzione parte dal basso, sì, sicuramente, credo che quello che facciamo noi qui sia molto importante. Però la rivoluzione può non solo deve venire dal basso, può anche venire dall'alto. Cioè, se viene fatto un cambio al governo è molto incisivo e dà grande speranza. Allora forse in realtà i governi sono fatti di individui anche loro, no? E quindi quando...
Ci rimaniamo noi a fare il governo.
Sì, infatti è quello che stavo dicendo. Sì.
Loro, quelli che stanno adesso, tendono in tutti i modi di far guardare proprio con i paraocchi, e quindi cercano di mantenere il potere. Se il singolo apre questi paraocchi e vede, pensa con la propria testa, ognuno pensa con la propria testa, allora ci si accorge di chi ha questa intenzione di fare, che poi se chi ha questa intenzione poi non la mette in pratica, la prossima volta se ne va per casa, per lui, dovrebbe essere così. Invece purtroppo c'è molto ragionamento con i paraocchi.
Sì, c'era.
Io ho ascoltato con piacere che nella sua risposta agli interventi ha usato la parola comunità, insieme, perché è vero che il singolo è il punto di partenza e quindi se il singolo non recepisce certe modifiche che deve applicare a se stesso, secondo me rimane sterile in se stesso. Il singolo ha un valore, anche se vogliamo economico o anche se vogliamo politico, in quanto è parte di una comunità. Ognuno pensa per sé nel senso della conversione, come ha detto bene durante la sua relazione, ma poi se rimane singolo non ha concluso niente con la sua conversione. La sua conversione rimarrà sterile, magari sarà un santo all'occhio della gente, ma rimane sterile. Noi siamo un insieme e la dimostrazione del nostro insieme banalmente la troviamo nel fatto che il creatore ha creato Adamo e poi ha ritenuto che avesse bisogno della compagnia, e non soltanto dal punto di vista del genere, ma come compagnia, come insieme, e dal punto di vista del Padre Nostro, che è la preghiera che ci è stata tramandata, che non dice Padre mio, dice Padre Nostro.
Sì, posso.
Non vorrei essere frainteso in quello che ho detto sul singolo, eccetera, perché io dico che se il singolo, una volta scoperto se stesso, non sfocia nel noi, non ha raggiunto manco il singolo. Cioè, quando uno scopre veramente chi è, si deve scoprire per forza nella comunità, nell'insieme generale e particolare, addirittura due. Mi viene in mente la frase del Vangelo quando Gesù dice: dove sono due o tre persone, o più persone, due, dice proprio due. Quindi quando cominciamo ad essere due, allora se noi scopriamo che siamo due, ma adesso siamo uno in due, allora vuol dire che ho recuperato me stesso, se no io ancora c'ho cammino da fare.
È la relazionalità, no? Cioè Dio stesso è relazione, no? Allora noi, anche nostra volta...
psicologicamente parlando, sì, se io non raggiungo la relazione, ancora non ho raggiunto la relazione con me stesso. Io stesso sono l'altro in me stesso. Questo altro poi deve diventare due o tre persone. Per cui i due possono stare anche solo in me stesso. Ma c'è poi il terzo. Se non viene il terzo, e quindi tutti gli altri, non c'è il recupero della propria personalità, del proprio essere, del proprio io e tutto quanto. Solo questo, quello di me.
Grazie. La Bibbia lo esprime, credo, in due cammini diversi, no? Il Primo Testamento è tutta la salvezza di Israele, la comunità, il popolo, no? E quindi la salvezza di un gruppo insieme, ed è lo stesso identico percorso del Secondo Testamento. Abbiamo il popolo che comincia con rivendicazioni, eccetera, e poi Dio che insegna misericordia, voglio, no? Quindi amore. Gesù Cristo fa lo stesso cammino, ma lo fa con il singolo, con l'individuo. E l'individuo risente, eccetera, e poi la conversione che è amore, voglio. È la stessa cosa, e quindi... mi sembra che entrambi i principi di partenza, sia il gruppo che deve essere salvaguardato, la comunione, sia l'individuo che deve crescere per diventare forte, siano molto rispecchiati nei testi biblici. Sì, infatti, come avete entrambi detto molto bene.
Sì. Se non esiste.
Sì, sì. Prego.
I punti che sei, come dire, qui contro il pieno, ritenuto questa incivilia, un'incivilia molto forte, oltretutto è la prima rivolta a tutti gli abitanti del pianeta, questa è una cosa, una caratteristica veramente grande, oltre alla incivilità a un livello medio, per uno che ha studiato, non necessariamente teologia, filosofia o economia, non può leggere, e questo sono pregi non indifferenti, però lei giustamente ha detto: io sono qui come rappresentante del mondo evangelico protestante e quindi voglio secondarie, chiamate così, ma una è stata esaminata adesso, no? Altre due le mi ha citate, e prima ancora di parlare mi ha colpito il fatto che quando uno si mette in un'ottica, perché la vita è sua, vede le cose in maniera diversa da chi non vive nella propria casa. Ha detto, si parla di chiesa e non di chiese. Mi ricordo una volta a Civitavecchia andai, conoscevo ancora il pastore Battista
Ramirez,
che aveva scritto le iniziative comuni con i fratelli cattolici, le sospendiamo perché vogliamo esprimere il disagio davanti a non chiamarci chiesa. Mi colpì perché era la sua sensibilità che si esprimeva. Io non avevo notato, eppure la conosco molto bene questo fatto di incontro insieme a Matteo l'anno scorso, quindi, ma non avevo perché? Perché per quanto sia sto nell'ottica cattolica, no? Quindi non ho fatto caso. Ed è interessante, bello, mentre faccio caso in altre occasioni in cui il Papa parla di non unità come uniformità, no, ma unione di differenze, sinfonia, eccetera. Quindi è su questa linea, però non sempre noi quello che, come individui, anche quello che capiamo concettualmente riusciamo poi a esprimere nelle parole, nei gesti, perché siamo allevati in un certo modo. E questo è il primo punto, quindi fa piacere che lei abbia voluto farci osservare i cattolici, che questa è una strada che dobbiamo anche nel linguaggio, no, cominciare. Il secondo punto è quello di Maria. Ecco, qui c'è un doppio aspetto. Uno è quello che lei ha osservato. Effettivamente c'è una sovraesposizione nel linguaggio cattolico che va affrontata. Io, da quello che vedo, non ci abbiamo ancora messo le mani, né voi né noi insieme, che va affrontata, perché se da una parte è inevitabile dire adesso sono andato nella cappelletta, proprio qui bellissima, proprio questa comunità, il giardino, lo conosciamo tutti, vedere questa rappresentazione di Maria in maniera semplice, come una giovane donna che ha un bambino, no? Che lo riversa ancora, una giovane donna, altre volte invece la vediamo come regina, altre volte la vediamo come, cioè, tutte quelle. Nel Vangelo effettivamente è quella che la regge, una giovane donna, no? Che si pone dentro di sé dei problemi di accettazione, comincia col Fiat dell'angelo, poi viene per tutta la vita, ci riflette e così via. Noi l'abbiamo, e voi riformati, no? Voi Vangeli ci avete detto, togliamo questo. E quindi è una provocazione a noi a rivedere un po' la figura di Maria, e anche molti, no, che hanno una sensibilità un po' razionale, o razionalista quasi, dice ma veramente tutte queste cose, delle litanie, madre, regina degli amori, regina degli amori, ogni cosa bella, eccetera. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che vado a finire, ricordo con mia moglie che c'ha l'ottica, attualmente, lei quando vede un documento della Chiesa dice la donna ne parla come lei dice, della Chiesa ne parla, mia moglie dice, delle donne ne parla come ne parla. Di questo però, visto che non c'è, potrebbe fare lei, su questa enciclica come altro, e anche documenti magari vostri, cioè vedere con l'ottica al femminile, no? Però è ambivalente la figura di Maria, perché da un'altra, mi ricordo, lei che si considera proprio, che quest'ottica per lei è essenziale, trovandosi a un convegno ecumenico anni fa in Spagna, andava a vedere tutti in un pullman, adesso non ricordo un nome, insomma è un famoso santuario, dove c'era la Madonna Nera, e c'era anche il pastore protestante, quindi noi in fila, perché la fila era molto lunga per andare a vedere, e c'era un pastore accanto a lei che diceva, accanto a noi, diceva, ma in fondo sta Madonna così, per me era tutto una tiritera, nei confronti di questo eccesso dei cattolici, eccetera, eccetera. E mia moglie, che normalmente avrebbe accettato se fosse stato in un altro ambito, dice sì, ma almeno i cattolici valorizzano la donna, gli danno tutto questo, sarà un eccesso, ma bene, benedetti Dio che finalmente la facciamo regina, facciamo una sovraesposizione, e poi un psicologo potrebbe dire che tante belle parole, no? Però, vedete, io mi ero rimasto meravigliato che mia moglie, che non aveva mai sentito così attenta Maria sovraesposta, lo facesse nei confronti del fratello riformato che ci scherzava sopra ironizzando, e lei lo sentiva come un'ironia su se stessa. Però no, questa, come punto di riflessione di come entrambe le cose si possano vedere, no?
Mm-hmm. Grazie di questa, di questo esposto che testimonia un grandissimo rispetto della diversità. Cominciando dalla figura di Maria, giusto, non per contraddire in nessun modo quello che lei ha detto, giusto magari per esporre anche un pensiero ancora un pochettino meglio. Maria nella Chiesa Cattolica, io oso di dirlo francamente qui perché vedo la vostra attenzione e la vostra conoscenza molto alta e quindi anche pronto per discutere. Spesso, cioè il psicologo stesso, non so che cosa avrebbe da dire, però c'è tutta una serie di teologia femminista che critica questa esposizione mariana proprio perché rende la donna quella che conta nella Chiesa, quella che è importante, la rende santa e sovraesposta. Sovraesposta vuol dire che quindi a cui in realtà nessuna donna può arrivare. Così la donna diventa un oggetto perché non è più una cosa concreta e reale, ma è una cosa che sta nel cielo, è una cosa che è 3 metri dalla terra, insomma, no? Cioè non corrisponde ad un ruolo veramente umano. Allora la teologia femminista critica questa e dice questo non può essere la donna della Chiesa. La donna che vive nella Chiesa deve essere una donna come l'uomo nella Chiesa, con tutte le imperfezioni e con tutte le limitatezze, con tutto il peccato che questo comporta. E quindi dobbiamo avere donne nelle Chiese che vivono la loro vita da donna e non da Maria. Questo dice la teologia femminista. Il protestantesimo riconosce il ruolo di Maria come eccezionale e fantastico, ma non come primario rispetto a tutti gli altri apostoli o tutte le altre forme di santità a cui stiamo andando, anelando, per cui stiamo camminando anche noi con la nostra fede. Credo per il primo, le chiese e chiese e chiesa, anche lì illustrando un po' meglio, credo che qui si tocchi proprio una prospettiva che è fondamentalmente diversa nelle nostre due concezioni di approccio all'organizzazione della comunione. Il modello chiesa è un modello che abbraccia, già prima abbiamo parlato insieme con qualcuno nella pausa, è un modello che abbraccia il tutto e rende tutto parte di un'unica casa e ha una bellezza proprio nell'unità di questo. Il modello chiese è più un modello dove abbiamo tante diverse case o tante diverse persone che si riuniscono intorno ad un tavolo rotondo. Allora il secondo è un modello molto democratico, con tutte le imperfezioni che comporta la democrazia. Io credo che se avessimo la possibilità andrei verso un altro governo, però non vedo un'altra possibilità umana. E quindi con tutte le imperfezioni vuol dire che il fondamentalismo protestante può dilagare perché ci sono le sedie e le sedie si possono aggregare a questo tavolo. Non c'è nessuno in centro al tavolo che dice tu no. E quindi abbiamo un grosso problema nel protestantesimo con questo fondamentalismo che sta aumentando in America Latina, ne abbiamo parlato, ma non solo negli Stati Uniti, ma anche qui. Ed è una modalità becera di arrivare alle bellezze del cristianesimo. Con l'altro modello però abbiamo un altro limite, no? Abbiamo il limite che c'è uno che decreta chi sta dentro la casa e chi non sta dentro la casa. E che quindi è una casa, per quanto bello che abbraccia tutti, ma anche molto esclusivo. Perché chi non viene abbracciato è fuori e non può prendere la propria sedia e dire io entro, no? Perché c'è uno che dice chi entra e chi non entra. E quindi sono proprio due modelli molto diversi. Io non so quale è il meglio. E vabbè, cioè io credo che non ho scelta di fronte, cioè ho adotto la democrazia o questo modello della sedia perché penso che sia il meglio, però non è che lo posso difendere con spada tratta, perché ha tanti limiti e anche l'altro modello ha tanti, tanti vantaggi.
Mi scusi, la domanda, ma non è più importante che dica l'ultima la persona più competente, più istruita? Nel tavolo di prima, dove tutti accendono, può anche arrivare una persona che non sa niente, non capisce molto perché non ha studiato molto, e inventarsi una sua interpretazione dell'eresia, mentre invece se abbiamo un vertice circondato anche da altre persone che sono competenti perché hanno studiato molto eccetera, sarebbero più affidabili, non è la perfezione, però sarebbero un pochino più affidabili, secondo me è migliore così, secondo per questo motivo, che essendo più studiosi, più insomma,
aggiungerei una cosa, no? In realtà ci sarebbe un terzo modello.
Cioè, il terzo modello, secondo me, è quello che potremmo prendere dalla tradizione ortodossa. Perché c'è così difficoltà oggi? Io credo che siamo molto più vicini fra cattolici e evangelici che fra cattolici e ortodossi, per esempio. Perché col mondo dell'ortodossia abbiamo dei grossi problemi dal punto di vista del dogma, che ci ha rovinato in buona parte. Il dogma che doveva nascere per risolvere i punti controversi l'abbiamo utilizzato per cose che non erano per nulla controverse. Non so, l'assunta. Tutti credevano nell'assunta, abbiamo dovuto fare il dogma dell'assunta rivendicando di essere infallibili, ma era già nel patrimonio di fede di tutti noi. Allora, dicevo, c'è un terzo modello che è quello che riguarda le chiese ortodosse, le quali sono molto in difficoltà ad accettare questa idea della infallibilità del Papa, che, come sapete, viene dal Concilio Vaticano I, no? Perché loro hanno sempre in testa il modello del Concilio. Il Papa di suo non ha nessuna infallibilità, secondo loro, ma è nella sede del Concilio, chiamiamola pure sede sinodale, Papa Francesco ci sta abituando alla sinodalità. Le più grandi cose che ha fatto in questa Amoris Laetitia, che ormai qui conosciamo perché l'abbiamo studiata in lungo e in largo, per chi viene qua, ci ha abituato a un modello di chiesa che non cala niente dall'alto, no? Ma che ascolta, crea contraddittorio, apre spazi, crede che il tempo sia superiore allo spazio, quindi non è che cerca di occupare spazi di potere, occupare spazi di decisione, ma suscita il dibattito, ascolta le dissidenze che non diventano più oggetto di censura o di scandalo, di esclusione, come purtroppo in troppi secoli abbiamo vissuto, dalla tragicità dei roghi fino alle epurazioni recenti, di 10-20 anni fa, non è che dobbiamo andare molto indietro. Ma è attenta alla differente opinione perché sa che anche lì ci può essere uno spicchio di verità, ed è nella sede del sinodo, del concilio, che allora insieme si arriva a una decisione. Quindi a me sembra che questa idea, che è tipica del mondo ortodosso, che fa sì che ci sia stato un
taglio assoluto del cammino ecumenico con loro proprio a seguito del Concilio Vaticano I, dove invece abbiamo detto che sia pure a certe condizioni, sia pure cose che è successa solo una volta, appunto per un dogma che non serviva perché tutti ci credevamo, eccetera, eccetera, no? Però lì si è veramente rotto il cammino, si è creata una grossa differenza che oggi è molto difficile da superare, per non dire impossibile finché rimaniamo in questa prospettiva, no? Però mi sembra interessante la dimensione sinodale, conciliare, perché lì si salvaguarda un po' tutto, no? Si salvaguarda la voce democratica, la possibilità di intervenire di tutti e una sintesi finale che però emerge da un confronto libero, pacato e eventualmente anche democratizzato attraverso il voto, piuttosto che da una decisione calata dall'alto. Non so come la metti questa idea.
stai qua. Allora vedo tre interventi, uno, due e poi tre.
Comunque è stata nominata l'India due volte, allora io volevo sapere solo che sì, un po' il Papa può scrivere i principi che dice, va bene, però alla fine partire da questo discorso sul singolo, ma che cosa ho fatto io per fare questo? Allora, se io penso di questo come una chiesa, appena Papa ha scritto, allora è molto sensibile a questo patrimonio comune che ho ricevuto, cioè la terra, le sue risorse, e adesso come la nazione, che cosa ha fatto questa nazione, l'Italia, che cosa ha fatto la Chiesa sua, che cosa ha fatto perché è cresciuta la sensibilità, per dire che non lo so se il nostro primo ministro abbia letto questa enciclica, però ha fatto questo intervento a Parigi a spronare questa, è scritto come Alleanza Solare, il 30 novembre 2015 è stato fatto, adesso 15 certe nazioni sono firmatari di questo, cioè la sua proposta era questa, sì, dobbiamo ridurre l'inquinamento delle risorse, anche utilizzare specialmente di carbonio, CO2 che parlava lì. Allora, sì, dobbiamo ridurre, però questa non deve essere una cosa che è sproporzionata tra le nazioni sviluppate e tra le nazioni che stanno sviluppando. Allora, gli ho proposto, la proposta era questa. Allora, facciamo in questo modo. Entro il 2030 arriveremo a ridurre questo inquinamento a 35-40% di meno. Quindi più nazioni adesso hanno per notare questo fatto. Dico, anche come parlo del singolo, sì, molto prima che scrivesse il Papa questa roba, sì, ero nella casa di formazione, già la cucina funziona su biogas. Padre che ho viaggiato in India, sa bene questo. La nostra casa provinciale cammina sull'energia fotovoltaica. Ancora andare avanti, io vengo da una città poi in sud, in Kerala, ormai famoso qui per il famoso caso di Barro, l'aeroporto funziona interamente sul fotovoltaico, l'aeroporto internazionale. Quindi la mia domanda sarebbe questa, che cosa è cresciuta in me, nella mia comunità parrocchiale, nella mia casa, nella mia chiesa, che cosa è cambiato se tu mi hai fatto questo? Mi pare una condivisione che vorrei fare è questo. Sì, noi dobbiamo crescere in una sensibilità. Allora, quale è questo livello che ho appena detto?
Bellissimo. Dobbiamo rispondere tutti a questa domanda, mi sembra. Però andiamo, sì, abbiamo altri due interventi.
Io ho apprezzato molto l'attualizzazione economica che lei ha fatto di questo. Il riferimento alle banche, eccetera. E mi rifaccio alla sua seconda critica, quando parla che il Papa non è stato esplicito sulle organizzazioni, sulle persone, eccetera. Ho comprato questo libro, mi è capitato di aprire su una indicazione che dà l'ONU, che è l'agenzia dei rifugiati, che nel 2050 il mondo potrebbe ritrovarsi a gestire una migrazione forzata di 250 milioni di persone che lasciano terre inaridite o completamente sott'acqua, oppure devastate da deflorazioni e riscaldamenti. Altro che la politica degli accoglienza. 250 milioni, non so, io nel 2050 non ci sarò, però più parenti ci saranno. Però adesso mi chiedo, rispetto alla sua critica, che condivido in parte, perché forse in una incinta era un po' complesso fare delle affermazioni specifiche, date, nel paese più grande, nella nazione più grande del mondo, che si elegge un presidente che fa, fra i suoi articoli di politica, quello di negare gli accordi di Parigi, forse anche quelli di Kyoto, quelli di Montreal, tutti, hanno erano tutti. Come si fa, farà il Papa a non andare specifico su queste cose? Visto che c'è anche grande precedente, cioè un predecessore suo, quando ha voluto distruggere un muro, è andato specifico sulle questioni politiche. No, Giovanni Paolo II, il muro del Berlino. Non è che andava piano sulla Polonia, eccetera. No, ma specifico, pesantemente.
Cioè,
e poi l'amico là del Venezuela.
Volevo parlare, però il livello è veramente alto, sono un po' intimorito.
Non c'è ragione.
Sai perché è alto? Perché siamo sulla pedana. Ma se scendiamo lì.
Però io non ho questa esperienza, quindi mi piace prima ascoltare e poi magari alla fine, se reto ritengo opportuno, parlo, se no magari non lo faccio. In questo caso mia moglie trema, però parlo. No, io volevo collegarmi alla questione chiesa e chiese, quindi non lo so, è giusto fare, iniziare a pensare alla parola chiesa e magari fare un po' forse tanta formazione su questo, ma ancora oggi dobbiamo abituarci noi stessi, parliamo della nostra, alla parola chiesa, cioè per me chiesa siamo noi siamo la chiesa. Io faccio riferimento a 2 o 3 giorni fa, quando dovevo andare solo a messa la domenica, c'erano alcune mie amici. Quindi vabbè, che ora andiamo alle 18? Alle 18 può stare un discorso un po' semplice. Qual è la chiesa lì che fanno alle 18 la messa? A San, non lo so, San Pietro. Ah, noi a San Pietro non ci vado. Dico scusa, ma la parola di Dio è la stessa? Sì, e allora qual è il problema? Non capisco. Quindi se noi pensiamo alle chiese come monumenti, sì. Allora lì, vabbè, a me piace più San Pietro, a te ti piace San Giovanni Laterale, cioè è diverso, no? Quindi a mio avviso ancora siamo un po' prematuri, cioè siamo proprio lontani a queste cose, dobbiamo prima abituarci noi alla parola chiesa, cioè allo stare insieme, la chiesa siamo noi, come ho detto prima. Quindi fondamentalmente se non capiamo questo, come possiamo aprire la mente addirittura alle altre chiese di un'altra religione? Secondo me siamo proprio lontani anni luce, il mio semplice pensiero.
Posso? Solo brevemente, poi sentiamo. Mi hai provocato perché mi è venuto in mente una bellissima barzelletta di Moni Ovadia, che racconta Moni Ovadia, che racconta di un Robinson Crusoe ebraico. Allora, dopo che è stato tanti anni sulla sua isola tutto da solo, finalmente passa una nave che vede il suo fuoco, il capitano viene con una delegazione per portarlo sulla nave, ma prima di andare via dalla sua isola vuole mostrare al capitano tutto quello che ha fatto in questa isola. E quindi vede, questa è casa mia, l'ho fatto con le mie mani, il capitano ammirato, 2 piani, fantastico. Poi lì c'ho il magazzino dove tengo gli animali, poi questo qua è la mia sinagoga che dove io vado la domenica, era tutto da solo, dove io vado la domenica a pregare. E capitano, oh, fantastico, è questo, e così illustra tutto, no? E poi ad un certo punto il capitano dice: ma è quella cosa là dietro che si vede tra gli alberi, che cos'è? Perché non me l'ha fatto ancora vedere? Ah no, quella è la sinagoga in cui io non vado. Questo per dire quanto abbiamo bisogno dell'altro che è diverso da noi. Forse c'è bisogno di una chiesa in cui io non vado alla fine, in realtà, benché fa parte ovviamente di quello che è il mio pianeta e di quello che io devo avere sulla mia isola, però ci vuole qualcos'altro che non sono io, la diversità, poi riconciliata magari, però questo adesso c'era.
Sì, però tutti gli altri no.
Io sono il latinoamericano, e il missionario è un pastore che ha fatto referenza alla teologia della liberazione.
Sì, si capisce benissimo.
Los invito a non tener miedo alla teologia della liberazione, perché la teologia della liberazione tomar el fusil. Sí, algunos se han equivocado en este sentido. Por ejemplo, tenemos un caso en Colombia, ¿no? De famoso sacerdote, ¿no? Que ha iniciado un proceso un poco de guerrilla. Pero sí, más bien, ¿no? La teología de la liberación nos ha enviado a ver sobre los pobres. Y no pensemos en los pobres del tercer mundo, ¿no? Porque me hacía la pregunta, ¿será que Europa no necesita de liberación de algunas esclavitudes? ¿Será que Europa tiene o no tiene esclavitudes de las cuales liberarse? Porque la liberación no es liberación de la pobreza económica, sino es una liberación integral de la persona. Y luego la teología de la liberación se convierte en un lugar propicio para el desarrollo de la teología, del pensamiento, porque si esta teología guarda sobre los, mira sobre los pobres, también los protestantes miran sobre los pobres se convierten en un lugar de ecumenismo, porque sobre ellos podemos trabajar juntos. Y cuando la iglesia y cuando los cristianos miramos a los pobres, estos inmigrantes, ¿no? Que son, apenas tengo como 2 o 3 meses aquí, ¿no? son anti-inmigrantes. Cuando la iglesia se vuelca hacia ellos, es verdaderamente cristiana. Y el grande problema del ateísmo se resuelve, pienso, con una iglesia que sea, o unas iglesias, ¿no?, que sean verdaderamente seguidoras de Cristo, que sean verdaderamente cristianas. Algunos se escandalizan de que el Papa abrió una iglesia para los, ahorita para el Alfredo, ¿no? Un Beethoven, ¿no? Bueno, pues sí, pero dobbiamo caminar, ¿no?, en nuestro camino de iglesia, de cristianismo, porque esto es precisamente lo que nos hace falta. Luego la teología de la liberación ha desarrollado la teología feminista, como lo ha dicho, la teología negra, la teología, porque nos invita a pensar y ver que la iglesia no somos nada más nosotros, ¿no?, sino que son tantos otros, tantos países, tantas culturas, que es más abierta de lo que nosotros pensamos. Y el último punto que quisiera tocar es sobre la mariología. Pero creo que el problema no es tanto mariológico como eclesiológico, porque nosotros en la teología católica consideramos a María como miembro de la Iglesia, miembro eminentísimo de la Iglesia, ¿no? Así lo piensa la teología. El problema es que a veces una cosa es lo que piensa la teología y otra cosa es lo que pensado los fieles, ¿no? O nuestra manera de actuar y de hacer. Pero la invitación, yo creo que igual que con Jesús, es a ver la María del Evangelio, la María de la historia. Y esa María también tiene algo que decir, ¿no? Tanto a los católicos como a los protestantes. Gracias.
Si è capito?
No,
beh, allora lui dice: non abbiate paura della teologia della liberazione, perché la teologia della liberazione non è prendere il fucile per imporre qualche cosa, ma è dare voce a chi la voce non ce l'ha. Lì c'è un librettino piccolo di Leonardo Boff che ho conosciuto 2 anni fa a Quito, è molto interessante su tutti questi aspetti. Poi lui dice: non è solo liberare dalla povertà economica, ma è anche liberare da tante altre schiavitù di cui viviamo anche noi in Europa. Non è solo questione di paesi lontani, è questione nostra, dobbiamo liberarci, affrancarci. E forse dedicarci veramente ai poveri può essere il terreno comune per fare non un ecumenismo d'alte sfere che usano solo il muscolo cerebrale, ma fare l'ecumenismo vero, no? E a me veniva in mente, mentre lui parlava, la frase di un grande padre della Chiesa che si chiamava Ignazio di Antiochia. Lui diceva così: è meglio essere cristiani senza dirlo che proclamarsi cristiani senza esserlo. C'è pieno di gente al mondo che non si dice cristiana, ma lo è, davvero. E c'è pieno di gente fra i preti, nella Chiesa Cattolica, in tutte le nostre chiese, che dicono di essere cristiani ma fanno diverso. Se riuscissimo a colmare questo gap, davvero saremmo tante chiese riconciliate che realizzerebbero un po' il Vangelo senza predicarlo soltanto.
Io spogliando l'enciclica, e poi anche lui, padre, mi ha fatto ritornare in mente che avevo letto che Francesco, cita proprio San Francesco, no? Dice: il santo di cui io ho preso il nome. Già quando ha preso il nome di Francesco questa novità, insomma, San Francesco ha tante sfaccettature, tra cui il santo dell'ecologia, no? Però sottolineava il Papa nell'enciclica, dicendo: non è quell'ecologia da ingenua, San Francesco che parla al lupo, agli uccellini, e anche ci sono anche le leggende, insomma, che narrano la vita di San Francesco. E quindi dice: è un messaggio che è antico nella Chiesa, questo del richiamo all'ecologia, il fatto che il creato. E mi viene in mente che il cristiano, forse così molto ingenuamente, è chiamato a essere segno di contraddizione della società anche in questa cosa, che uno pensa, sì, la testimonianza, come la faccio, vado dai poveri, ma anche nel nostro piccolo, no? Nelle piccole scelte quotidiane, insomma, mi viene in mente i mezzi pubblici, la differenziata fatta in un certo modo, che sembrano forse cose anche, però per me, magari per il mezzo pubblico, è una scelta che non è proprio così scontata, soprattutto per come funziona, no? Quindi, non so, sarà anche, ripeto, ingenuo forse quello che dico, però ecco, mi ha fatto anche, dice lui, la sensibilità che è nata adesso, no? Mm-hmm. Su questi problemi. Mm-hmm. Però la sensibilità è come se dice, vabbè, lo stiamo riscoprendo oggi, ma è tanto che la Chiesa lo dice, cioè San Francesco era nel 200, non è che siamo di ieri. Quindi questo messaggio che è antico, ma c'è bisogno, ecco, di scriverci un'enciclica sopra, per noi che conosciamo, chi non conosce San Francesco addirittura, dice, insomma, è uno dei santi più apprezzati a livello universale anche da altre chiese, una figura che mette d'accordo un po' tutti, no? Mm-hmm. Quindi mi ha fatto riflettere anche su questo, insomma, mm-hmm. che è un messaggio sempre attuale, ma che evidentemente c'è bisogno di parlarne, insomma, mm-hmm. ancora da approfondire, da tirare fuori ancora tante mm-hmm. cose, no?
Grazie. Vero, quindi vorrei anche io dire quello che facciamo, per quanto sono piccole le cose, e forse sarebbe bello potercelo dire davvero tutti, che cosa facciamo nelle nostre parrocchie rispetto a questi temi. Noi ci siamo iscritti in un programma di Eco Chiesa, si chiama, a livello della Federazione Chiese Protestanti in Italia, che prevede un catalogo di 40 criteri di ecosostenibilità secondo cui gestire la propria chiesa. E quindi ci siamo iscritti, stiamo lavorando affinché riusciamo a fare una croce dietro tutti questi 40 criteri. abbiamo cambiato le cose ovvie, no? Abbiamo cambiato solo adesso, abbiamo cambiato i detersivi che utilizziamo per essere ecologicamente sostenibili, cioè compatibili. Poi abbiamo la raccolta differenziata, cerchiamo, però faccio molta fatica di utilizzare prodotti del commercio ecosolidale come base, no? Il caffè, per esempio, dopo i nostri pranzi, che sia ecosolidale, però non ho molto successo perché il caffè deve essere quello, perché solo quello è buono, vabbè. La banca etica anche non siamo ancora riusciti, cioè io proprio lo dico anche come una confessione di peccato, per me è proprio una cosa di peccato. Il nostro conto è all'Unicredit, una delle banche che finanzia armi in grande stile. I miei soldi che vado a mettere nella chiesa finanziano armi, questo per me è uno scandalo. Però stiamo cercando, facciamo dei culti all'aperto, stiamo cercando di mettere questi temi come argomenti dei culti. Abbiamo la comunione con altre chiese, altre 8 comunità si riuniscono con noi nello stesso centro e una volta all'anno mettiamo tutti insieme intorno a questo argomento e facciamo una giornata con tanto di culto, eccetera. Quindi queste sono, abbiamo adesso una ristrutturazione di una dei nostri palazzi e la ristrutturazione è concepita in maniera tale da poter poi avere l'acqua calda che viene dal sole e l'energia anche che viene dal sole. Piccole cose che dovrebbero essere garantite, però diciamocelo, forse ci fa anche un po' di speranza. Mi ha fatto molto piacere quello che ha detto della sua parrocchia.
Anche nella formazione sacerdotale ormai c'è questo corso di ecologia, insegniamo questa ecologia nei nostri sacerdoti.
Fantastico.
È importante.
In India o qua?
In India.
In India.
Qua siamo ancora indietro. Arriviamo sempre per ultimi, ma ci arriviamo.